la questione. Buonasera, allora, un sacco di stimoli molto interessanti in questi interventi, quindi faccio un piccolo tailoring di quello che avevo in mente di dire, ma diciamo che tenterò di dirlo comunque, nel senso che mi approfitterò dei contributi dei colleghi che mi hanno preceduto per pormi qualche interrogativo e tendenzialmente buttare lì qualche provocazione, perché credo che l'argomento delle emozioni sia uno degli argomenti più interessanti e più difficili da trattare in questi giorni, in questo nostro periodo, soprattutto per qualche problema di paradigma, per qualche problema di impostazione del nostro modo di conoscere e pensarci. Allora, dicevano le colleghe di veterinaria, abbiamo questi strumenti per i bambini, che sono molto belli, vanno molto bene, l'emozione, il gioco, per carità, sono d'accordissimo. La mia domanda è: perché solo per i bambini? No, la mia domanda è: perché non dobbiamo pensare di emozionare gli studenti un po' più grandi? Perché quell'interesse e quella meraviglia che hanno i bambini, quando arrivate qui voi, senza ovviamente coinvolgere i presenti perché non è mai carino, scompare, no? Perché vi abbiamo fatto diventare degli attenti operatori razionali. E questo può essere un po' un problema, no? Può essere un po' un problema perché implica una serie di rinunce, una serie di svendite di cose che invece dal mio punto di vista sono fondamentalmente umane. In ultima analisi ha a che fare con un modo di autorappresentarci che secondo me ha fatto il suo tempo. E in questo vengo a quanto diceva il professor Mollo poco fa, per molti versi. Nel senso che oggi come oggi i limiti di un certo modo di pensarci sono piuttosto evidenti. Sono piuttosto evidenti nella prassi, sono piuttosto evidenti nei movimenti bottom-up, sono piuttosto evidenti nella pratica della gente, sono molto meno evidenti qui da noi. In università abbiamo delle grosse difficoltà a mettere a tema questi discorsi. Perché? Perché ci rifacciamo a certi modelli, vorremmo dire e fare certe cose, che però poi non collimano con la realtà. Da questo punto di vista prendo quanto diceva Massimiliano Minelli come esempio, che è capitato a Fagiolo, ma lo Zen in queste cose secondo me gioca sempre un ruolo molto interessante. E parliamo di shifting context, che vuol dire? Vuol dire che i significati spesso e volentieri esorbitano le nostre capacità di categorizzazione. I significati vanno ben oltre, vanno a toccare delle tematiche che spesso e volentieri sono difficilmente dicibili, soprattutto da noi, che siamo fatti in un certo modo, ovvero sia nel modo per il quale appunto l'emozione, la gioia, la meraviglia fanno parte di una fase della vita piccola. Dopodiché basta, dobbiamo diventare freddi, dobbiamo diventare calcolatori, dobbiamo fare attenzione ai dati, dobbiamo fare attenzione a tante cose che per carità vanno benissimo. Nessuno sta dicendo che dovremmo buttare tutto alla finestra, ma dovremmo forse ribilanciare un attimo i discorsi. Allora credo che uno degli argomenti interessanti della mattina, oggi purtroppo sono arrivato un po' più tardi perché c'erano nubifragi per strada, ma ho sentito un paio di interventi questa mattina, e uno dei caratteri comuni agli interventi che ho sentito era questa attenzione a dirci che le emozioni non sono irrazionali. Allora ho detto al professor Sant'Ambrogio, dico: tu hai detto che le emozioni non sono irrazionali, io dirò un'altra cosa, dirò che la ragione non è razionale, perché se non cominciamo a rivoltare un po' le cose, non ne veniamo fuori. Perché è vero che avremmo bisogno di cooperazione, è vero che avremmo bisogno di attenzione etica, è vero che avremmo bisogno di tante cose, ma nel paradigma nel quale viviamo oggi queste cose non hanno spazio. Le usiamo, diciamo le parole, ci piace molto dirle, però poi la prassi è tutt'altra cosa. Nessuno coopera, no? Perché cooperare vuol dire aver interiorizzato dei movimenti dell'anima, avere delle disponibilità verso l'altro, avere delle aperture verso l'altro, che noi non abbiamo più, perché sono 300 anni che siamo educati in un paradigma, che è diventato adesso il paradigma economicista, ma il paradigma cartesiano. Infatti ne parlavo anche con Massimiliano prima, che ha parlato di Cartesio stamani, e Cartesio è un problema, nel senso che, per carità, lo possiamo prendere da un punto di vista filosofico, lo possiamo prendere da un punto di vista teorico, quanto vogliamo. Il problema è che Cartesio è diventato sapere comune. E le distinzioni che ha fatto Cartesio tra res cogitans e res extensa, per dirne una, quindi fra anima razionale e tutto il resto, in tutto il resto ci sono le emozioni, ci sono gli istinti, ci sono tutta una serie di cose, noi le abbiamo interiorizzate talmente tanto che continuiamo a fare cose cartesiane. Noi siamo estremamente cartesiani, tant'è che quando parliamo delle emozioni ci peritiamo immediatamente di dire no, ma non sono irrazionali, ne possiamo parlare, perché che diamine, rientrano nel nostro quadro. Non è vero, le emozioni non rientrano per niente nel nostro quadro. Noi le emozioni le trucidiamo nel tempo, no? Crescere non vuol dire più, come diceva Wittgenstein, imparare a non chiedere perché. Crescere vuol dire imparare a non provare più un accidente se non alcune cose che ci vengono dette e che è opportuno che facciamo. Ma per il resto, stupore, meraviglia, gioia, gioco, tutta una serie di parole che sono chiave e sono sempre state chiave nella nostra cultura, sono scomparse, no? Quindi come facciamo a essere empatici nei confronti degli altri quando la nostra intelligenza emotiva è pari a zero? Quando dobbiamo fare dei corsi a scuola per insegnare quali sono le emozioni di base, perché non le sappiamo più, perché i processi di socializzazione non vanno più, e soprattutto non vanno perché nessuno ha pensato che dovessero andare in quella direzione. Perché noi, sulla scorta di Cartesio, riteniamo che queste cose siano date, naturali, e quindi le sappiamo le emozioni, mica dobbiamo insegnarle a qualcuno, mica c'è un'intelligenza definitivamente adatta a questo, che sarebbe l'intelligenza interpersonale o intrapersonale, delle quali parlava il professor Mollo poco fa. Queste non ci interessano, le sappiamo, no? Per default. Non è vero, non le sappiamo per niente per default. Sono cose che avremmo appreso in processi di socializzazione che fossero stati attenti a questo discorso. Purtroppo, nel frattempo, abbiamo qualche difficoltà, perché pare che noi nasciamo per lavorare e di conseguenza non possiamo stare ad ottemperare dei ruoli fondamentali come quello dell'essere genitore, dell'essere amico, dell'avere altre cose da fare che non il lavoro. No? Quindi, come vedete, ci sono un po' di problemi da questo punto di vista. Ci sono un po' di problemi perché il sapere cartesiano, che può essere stato smentito, ne parlo sempre col professor Moschini di questa cosa, ma oggi purtroppo non c'è, ma comunque. Che cosa dice? È stato smentito dalla filosofia, c'è tutta una serie di ragionamenti in proposito, per carità, va benissimo. Ma a me, da sociologo più o meno, interessa fondamentalmente quello che noi facciamo con questo sapere. Perché se io sono convinto di essere una persona che deve essere razionale, e vi faccio presente che oggi essere razionale non vuol dire quello che diceva al tempo di Cartesio, ma vuol dire altro. Oggi essere razionali significa agire in nome del guadagno economico a tutti i costi, non avere remore etiche, tanto per venire a quanto diceva il professore prima, tante cosette interessanti, utilizzare dati, dati e dati. Ecco, tutto questo vuol dire essere razionali, ma io questo non me lo posso più permettere oggi. Capite? Non posso, perché in questo momento questo tipo di razionalità non è umana. Allora, se io pretendo di essere razionale in questo modo, sono condannato ad essere perennemente disilluso. Non sarò mai all'altezza di una ragione del genere, ma non perché non sia capace io, quanto per il fatto che è una ragione che non è umana, perché si è astratta talmente tanto da quella che è la vita normale, la vita complicata, la vita contraddittoria, la vita contraddittoriale, la vita che non rientra nei nostri schemi. L'idea che la vita debba essere razionale è assurda, perché la vita non è razionale. No? Le sensazioni, le emozioni non sono razionali. Sono questo il contrario, tutto insieme, contemporaneamente. E se non abbiamo nessun modo per concettualizzare questo discorso, siamo parzialmente rovinati. Io voglio essere sempre ottimista in questi casi. Però vi volevo leggere una brevissima citazione di un autore che forse è stato citato stamani, ma non ho sentito quanto avrei voluto, che si chiama Antonio Damasio, ed è un neurofisiologo portoghese, che, diciamo, fonda in larga misura quanto dicevo io, ovvero sia sostiene un modello nel quale la ragione, sì, la chiamiamo ragione, ma non è quella ragione cartesiana delle idee chiare e distinte, della luminosità trasparente, di tutti questi aggettivi molto belli che lasciano decisamente il tempo che trovo. Sfido chiunque di voi a dirmi che è normalmente chiaro, distinto e trasparente, riceverà da me una medaglia. Ma io personalmente non lo sono mai stato, né conosco molta gente che lo è normalmente. Conosco gente piuttosto incasinata, impicciata, come diceva un collega poco fa. E questo Damasio ci dice appunto che, da quanto lui ha capito, da una serie di traumi che ha visitato, di pazienti che ha dovuto curare che si erano, come dire, danneggiati il cervello secondo certe linee, che lui è quasi convinto che all'interno di quello che noi chiamiamo pensiero razionale ci sia un cocktail di emozioni, pensiero razionale, istinti, intuizioni e quant'altro volete aggiungere. E Lui è sempre stato attratto dalle emozioni come argomento, dice come da un neurofisiologo ti potresti immaginare che fosse un tema praticato. Invece cosa dice all'inizio di un suo libro che si chiama L'errore di Cartesio, manco a dirlo? Sin da giovane ero stato avvertito che le decisioni solide scaturiscono da una mente fredda e che emozioni e ragione non si mescolano più che olio e acqua. Così ero cresciuto nella consuetudine di pensare che i meccanismi della ragione fossero disposti in una provincia separata della nostra mente, nella quale non doveva consentirsi alle emozioni di entrare. Ora, parliamo di non troppi anni fa, una trentina d'anni fa, grosso modo, ma non è che le cose siano cambiate moltissimo nel frattempo. Il nostro senso comune pretende che si possa ragionare a mente fredda, no? Non sono aggettivi strani, sono lì proprio perché sono tutti aggettivi che costellano. A quanto stiamo di bello? Ah, perfetto, beh, questo è un ottimo segno, grazie. Dicevo, sono aggettivi che hanno tutti una coerenza immaginale per molti versi, hanno una storia alle spalle che va oltre la ragione e si rifà a logiche simboliche, no? Cartesio non casualmente parla sempre di chiaro, distinto, freddo, sono tutti aggettivi che per molti versi descrivono anche delle sindromi schizofreniche, non è casuale che Durand, che è uno dei grandi antropologi con i quali lavoro sull'immaginario, parli per questo genere di modi di pensare delle strutture schizomorfe, perché se esageri potresti diventare pazzo, e io credo che noi siamo già un bel passo avanti su questa strada per molti versi. Quindi, ci dice Damasio, ad oggi, praticamente, o all'altro ieri, nella scienza, no? Quella che dovrebbe essere libera da questo genere di pregiudizi, quella che dovrebbe avere una prospettiva completamente diversa, una prospettiva oggettiva, vigevano gli stessi pregiudizi che valgono per la gente comune rispetto a degli argomenti che non vengono giudicati degni di essere studiati. L'emozione è qualcosa di basso, è qualcosa di bestiale, è qualcosa che ci fa perdere il controllo, è qualcosa che ci impedisce di ragionare lucidamente, che è un altro degli aggettivi. Un altro è rigoroso. Quando sentite qualcuno che dice che ragiona in modo rigoroso, state molto attenti, perché sono segni antipatici ormai che girano da queste parti. Quindi, fondamentalmente, ecco, questo genere di discorso è un discorso che dovrebbe essere ribaltato, dovrebbe essere smantellato, dovrebbe essere in qualche misura, soprattutto da voi, che siete i giovani, messo a tema, perché si tratta di un problema di prospettive, si tratta di un problema di paradigma, utilizzo delle parole un attimo più complicate, ma credo che sia utile ragionare in questo senso. Nel senso che noi ad oggi siamo all'interno di quello che si chiama paradigma semplice, utilizzando un altro grande autore che si chiama Edgar Morin, e che parla appunto della necessità di un pensiero complesso. Ecco, il pensiero complesso però, tranne a parte dirlo, toccherebbe pure farlo. Perché se noi continuiamo a dire le cose, non ne veniamo fuori vivi, perché dirle è facile. No? È la prassi che è altro. Non a caso la prassi sembra che sia molto pagante per molti punti di vista e molti argomenti sui bambini, no? Ma dovremmo trasferirla altrove, perché non sta scritto da nessuna parte che uno debba imparare con sofferenza. Non mi sembra che fosse una delle cose dette alla fine quando siamo stati scacciati dal paradiso, no? Se non ricordo c'erano altre cose, ma l'imparare non era necessariamente una rottura di scatola infernale. Quindi potrebbe essere interessante recuperare questo discorso nell'insegnamento, nella prassi dell'insegnamento, attraverso ciò che insegniamo, sollecitandovi a pensare a queste cose. Perché il problema del paradigma è che si riproduce quasi automaticamente. Entra a far parte del nostro senso comune, del quale si è parlato questa mattina estensivamente, e come tale viene recepito in modo acritico. No? Noi abbiamo quella che un grande sociologo francese, che viene poco citato, ma disgraziatamente, si chiama Michel Maffesoli, chiama un sapere autoptico. Un sapere che riesce a descrivere tutti i pezzetti delle cose, ma non riesce a restituire il senso della vita. Ecco, che era quello che diceva di Bob Kennedy. Bob Kennedy che diceva, il PIL mi parla di tutto tranne che ciò che merita di essere definito umano. Eppure noi dopo 40 anni parliamo ancora di PIL. E non se ne stupisce nessuno. Questo è il problema. L'hanno detto in tutte le lingue che il PIL è una misura assurda. Perché viene da una serie di idee stupide che avevamo negli anni 50, che avevano a che fare con la fondazione del consumismo, che avevano a che fare con questa improvvisa ricchezza che ha dato la testa alla gente, che avevano a che fare con delle pressioni ideologiche ben chiare. Ma noi continuiamo, perché siamo imperterriti, siamo avviluppati in un modo di ragionare che, per quanto si parli di emozioni le lascia fuori. Non le vuole manco prendere in considerazione, perché le emozioni sono quelle che creano dei problemi, che ti fanno fare cose che non sono razionali, no? E tu le condanni a prescindere, ma noi siamo umani, non siamo razionali. Il cortocircuito c'è stato con Cartesio, nel quale si è stabilito che umano vuol dire razionale. Ma perché? E poi al tempo di Cartesio poteva pure andar bene, voglio dire, perché la razionalità cartesiana non era certo la nostra razionalità, ma la nostra razionalità ha delle pretese che tutto sono fuorché umane, ha delle pretese sistemiche, ha delle pretese astratte, ha delle pretese autoriproduttive che con noi c'entrano il giusto. Quindi se noi non cominciamo a vederci come persone che sono più umane che razionali, se non cominciamo a immaginare la razionalità come qualcosa che accoglie le emozioni, perché non può fare diversamente, non è una scelta, la razionalità è anch'essa emozione. Si basa sul gioco delle emozioni. Nessuno di voi, o rarissimamente qualcuno di voi, agirà in modo esclusivamente razionale. No? Prendete i mercati, non so se ci sono colleghi economisti, ma è divertente perché i mercati sono nervosi, sono ironici, sono scioccati, sono, entusiasti, hanno tutta una serie di stati d'animo i mercati, che noi no. Cioè noi siamo quelli razionali, freddi, ma i mercati fanno come gli pare, festeggiano, si deprimono, hanno dei momenti di, no, di entusiasmo, i mercati, che ancora non si riesce bene a capire chi siano, ma comunque lasciamo stare, questi sono discorsi ulteriori. Però il problema è questo: come mai tutti hanno delle emozioni tranne noi? Questo è uno dei punti che sarebbe opportuno prendere in considerazione. E credo di poter concludere qui, perché tanto più o meno quello che volevo dire l'ho detto, per cui vi ringrazio per l'attenzione.